Allora, ritorniamo in voce, come dicevamo prima, per parlare appunto di una notizia in realtà che in questi giorni non ha avuto grande risalto ed è passata sotto silenzio. Dunque, che l'infezione da Covid abbia avuto un impatto particolarmente, insomma, pesante sulle fasce più fragili, più vulnerabili della popolazione, lo abbiamo visto con quello che è accaduto all'interno delle residenze sanitarie assistenziali. Esiste però un altro fronte di vicende ancora più nascoste che riguardano i focolai, contagi e decessi per contagio tra chi è internato e il personale delle 3.300 strutture residenziali o semiresidenziali per disabili attive appunto nel territorio italiano, 646 delle quali sono specializzate nella cura dei cosiddetti disabili psichici. Rispetto a queste ultime è davvero difficile avere dei dati completi e che al momento appunto, come dicevamo, sembrano non interessare nessuno. L'Istituto Superiore di Sanità 20 giorni fa ha dato incarico al Garante per le persone private della libertà personale di fare un'indagine sulla situazione delle residenze per anziani. Non è stato chiesto però lo stesso monitoraggio per le residenze per i disabili. Poi il 17 aprile sempre l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato le linee guida Covid-19 per le RSA e per le RSD, però ovviamente con un ritardo pazzesco. Dunque sembrerebbe che tutto il sistema abbia puntato sull'emergenza ospedaliera e ritenuto sacrificabili anziani e disabili, perché altrimenti difficilmente scelte come queste si potrebbero spiegare. È una grande strage che appunto sta passando sotto silenzio e che ci ricorda ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, da questi microfoni è stato più e più volte detto che lo stare a casa, l'idea dello stare a casa romantico è un privilegio per pochi, perché il virus e le sue conseguenze dirette e indirette non assumono per tutti i corpi la stessa valenza, men che meno per i corpi rinchiusi, costretti e privati della libertà. Questo silenzio è rotto sporadicamente solo da qualche testata locale. In questi giorni emergono per esempio notizie dalla residenza psichiatrica Skipper di Masone in provincia di Genova, dove ci sono stati 3 morti e 38 su 40 pazienti contagiati. Parliamo sempre di residenze per disabili psichici, o della Sacra Famiglia di Cocquio Trevisano in provincia di Varese, con 4 morti e 84 contagiati. Allora, in particolare noi questa mattina vorremmo fare luce sulla strage di 22 donne internate presso l'Istituto Psichiatrico Bassano Cremonesini di Pontevico, e vorremmo farlo con Nicola Borzi, giornalista, che è uno dei primi che ne ha parlato e scritto all'interno di un articolo intitolato Coronavirus nel Bresciano, la strage silenziosa dei disabili psichiche. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te. Allora, a te chiediamo di raccontarci che cosa è successo dentro l'istituto psichiatrico e in che modo è stata affrontata l'emergenza coronavirus, e se possibile di darci anche un inquadramento della struttura psichiatrica e del contesto sociale, politico ed economico su cui insiste.
Allora, io ho ricevuto nelle scorse settimane delle segnalazioni da parte di personale di questo istituto. Bisogna iniziare a dare un'informazione, che è quella relativa alla comunità nella quale questo istituto esiste da oltre un secolo. La comunità è la comunità di Pontevico, che è un comune della bassa bresciana, cioè della zona della provincia di Brescia andando verso sud, lungo la direttrice con Cremona, il confine della provincia con Cremona, in piena pianura della Lombardia. Il comune è un comune piuttosto piccolo, sono circa 7.000 abitanti, e in questo comune questo istituto, che è stato fondato oltre un secolo fa da dei religiosi, esiste da un secolo e in questo momento è una realtà molto importante dal punto di vista economico e sociale, perché su 7.000 abitanti questo comune dà lavoro a circa 300 professionisti che vengono non soltanto dal comune ma anche dai comuni limitrofi, quindi ha un controllo sociale, economico e anche probabilmente politico sulla realtà locale molto molto forte. In questo istituto esistono due realtà, una RSA, cioè una residenza sanitaria assistenziale per anziane, e una RSD, una residenza sanitaria per disabili, ma entrambe queste realtà si rivolgono soltanto a disabili psichiche che vengono per buona parte dalla provincia della Lombardia, dalla provincia di Brescia, scusate. Ora, ci sono 320 disabili psichiche in questo istituto, che è un istituto assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda le attrezzature e le dotazioni. Basti considerare che occupa un edificio storico che è il castello di Pontevico, e al suo interno ci sono dotazioni strutturali di primo ordine, c'è una piscina coperta di oltre 300 metri quadrati, teatro, ci sono tutta una serie di strutture che consentono alle disabili che vivono in questa struttura di avere un servizio di primo ordine. Questo istituto tra l'altro ha un piano pandemico che è stato presentato e varato parecchi anni fa. Però che cosa succede? Succede che qualche settimana fa mi arrivano delle segnalazioni di numerose vittime, numerosi decessi che non possono essere neanche classificati come decessi da coronavirus Covid-19 perché non sono stati effettuati tamponi. Io effettuo tutta una serie di verifiche, ma con estrema difficoltà, perché il personale dell'istituto non parla con una reticenza massima, e finalmente dopo giorni riesco a parlare con alcuni dei dirigenti della struttura, i quali parlano con me, ma parlano con me sotto vincolo di anonimato e quindi in maniera assolutamente ufficiosa, però mi confermano che su 320 ospiti ci sono state circa 22 decessi, dei quali soltanto una frazione infinitesimale è classificabile come decessi da Covid, perché ripeto, nonostante la richiesta di tamponi non sono stati effettuati se non dopo che il focolaio era già esploso. E questi dirigenti con cui parlo mi dicono anche che non ci sono state soltanto infezioni tra le pazienti ospiti della struttura, ma che sono stati infettati anche decine di dipendenti. Tant'è vero che con una comunicazione effettuata attorno alla metà di marzo, il presidente responsabile legale dell'istituto, che è l'abate di Pontevico, il parroco di questa comunità, ha chiesto con urgenza la possibilità di avvalersi di forme di lavoro contrattualizzate in maniera saltuaria per poter superare questa fase di emergenza data dal numero enorme di dipendenti in malattia, in quarantena, e poter continuare ad offrire assistenza alle disabili. Tutto questo, ripeto, in una comunità piccola, perché 7.000 abitanti non sono sicuramente una grande città come Milano, in cui situazioni di questo genere possono passare inosservate. Dopo queste verifiche, anche se, ripeto, ufficiose, io ho scritto questo articolo che è uscito il 10 di aprile, dopodiché hanno cercato di occuparsi di questa situazione altri media, anche televisioni nazionali, ma nonostante i loro inviati a Pontevico avessero avuto la possibilità di avere un contatto con alcuni dei dipendenti della struttura, a un certo punto i dipendenti si sono tirati indietro e non hanno voluto assolutamente parlare con altri giornali. Poi il 14 di aprile l'abate di Pontevico ha pubblicato una ricostruzione in 4 pagine di documentazione nella quale ha puntualizzato tutta una serie di vicende e di tappe che hanno avuto riguardo a questa situazione. Ma nei giorni immediatamente successivi finalmente qualcuno ha parlato, nel senso che molto probabilmente una dipendente della struttura di Pontevico ha scritto una lettera aperta al giornale di Brescia, nella quale ha riassunto la situazione come è stata vissuta dall'interno e soprattutto lo sgomento del fatto che il piano pandemico non è stato attuato, non c'è stata separazione tra le ospiti che presentavano sintomi e le ospiti che non presentavano sintomi, e soprattutto considerato che la struttura offre riparo a disabili psichiche ma con diversi livelli di problematicità, e quindi anche a persone che sono assolutamente capaci di intendere, di capire la situazione, loro, i dipendenti, si sono trovati in una situazione sconvolgente di non poter parlare, di non poter dare informazioni anche alle disabili stesse, che si rendevano conto di quello che stava succedendo, e quindi si sono trovate tra l'incudine di questa richiesta della struttura di continuare a offrire il servizio che era dovuto e il martello di queste pazienti che purtroppo, nonostante si trovassero nel pieno di un focolaio, non ottenevano risposte da nessuno quando domandavano cose perché stesse succedendo. Pronto?
Sì, siamo qui. E, abbiamo recuperato la lettera di cui tu ci parlavi, è lo sfogo di questa operatrice che è apparsa sul giornale di Brescia. Noi come carne da macello, mai isolata nessuna ospite. E quello che restituisce questo articolo è appunto, le dice, le ho viste morire una dietro l'altra, 22 ospiti, un numero di decessi che nemmeno in un anno avremmo mai raggiunto, si poteva evitare, ma siamo appunto noi operatori e le pazienti ancora oggi non abbiamo le mascherine, non le hanno mai avute e si continua così nonostante le morti. E poi ancora continua dicendo che anche a febbraio non avevano le mascherine, hanno deciso di limitare gli accessi, il personale che si è ridotto anche del 75%, una struttura che rischia il collasso. Ecco, insomma, noi ci domandavamo anche appunto, e in parte ce l'hai spiegato, insistendo su un territorio anche come piccolo, così piccolo, 7.000 abitanti, diciamo, sicuramente il far uscire notizie di questo tipo è stato ancora più complicato. Non so se sai quale sia adesso attualmente la situazione all'interno della struttura. Se per
esempio... No, non c'è, purtroppo non c'è nessuna informazione di questo genere. Io sono in contatto con alcuni parenti, esatto. Sì, di persone che sono ricoverate al Cremonesini, i quali hanno fatto scrivere dagli avvocati all'avvocato della struttura, ricevendo delle minacce di azioni legali, non solo nei loro confronti ma anche nei confronti dei giornalisti che si sono occupati di questa vicenda. Vorrei anche solo dire una cosa, che a parte l'errore strategico di non avere diviso nella struttura, che è una struttura enorme e che quindi ha la possibilità, considerato anche il numero di padiglioni e di reparti, sebbene non abbia camere singole, di dividere il personale le ospiti sintomatiche dalle ospiti asintomatiche, anche considerato il fatto che queste ospiti non potevano essere classificate come infette perché i tamponi non sono stati fatti se non con molto ritardo, nonostante le continue richieste che la struttura ha fatto all'azienda territoriale della salute, all'ATS. Tutto questo non giustifica il silenzio che si è voluto cercare di tenere su questa vicenda. Se il mio articolo del 10 aprile non fosse uscito, molto probabilmente questa storia sarebbe passata quasi completamente sotto silenzio, anche perché parlando di persone che hanno disabilità psichiche ci sono dei problemi giganteschi, cioè molto spesso queste persone, anche se fra di loro ci sono persone che riescono a capire che cosa succede, non sono in grado di esprimersi e quindi anche nei confronti dei parenti, dei familiari, delle persone con cui sono in contatto, non sarebbero in grado di spiegare che cosa è successo. Questo genere di vicenda, questo genere di tragedia, perché qui parliamo veramente di una tragedia inimmaginabile, non ha colpito soltanto questa struttura. Ora io sto cercando di monitorare con tutte le difficoltà del caso la situazione di strutture per disabili, specialmente per disabili psichici di questa zona. In provincia di Cremona esiste un'altra struttura gigantesca per disabili psichici, che è la Fondazione Sospiro, che sta nel comune di Sospiro in provincia di Cremona, che è una fondazione che accoglie circa 600 ospiti. Io ho scritto al personale di questa fondazione, ai responsabili, ho scritto al sindaco del comune di Sospiro e non ho avuto nessuna informazione, nessuna risposta su quello che sta succedendo lì dentro. Ma che ci sia qualche cosa, che stia succedendo qualche cosa è chiaro, e me lo conferma il fatto che dopo il mio articolo sulla situazione di Pontevico mi hanno scritto dei parenti di persone che sono ospitate anche a Sospiro, e mi ha scritto in particolare una famiglia, due genitori molto anziani, oltre 80 anni, di un uomo di 46 anni, un uomo che aveva diversi livelli di disabilità, un livello di sindrome autistica molto molto pronunciato e in più una disabilità anche fisica perché era sordo. Quest'uomo ha contratto il coronavirus, il Covid, nella struttura di Sospiro, è stato seguito fino a quando è stato possibile dentro la struttura di Sospiro, poi però è stato dovuto venire trasferito all'ospedale di Cremona dove è morto, senza poter avere nessuna possibilità di contatto con i genitori, con la famiglia, e questa persona è morta in una condizione di totale solitudine. Immaginiamoci una persona affetta da sordità e con dei problemi di autismo, che deve essere addirittura sedata perché non è possibile avere nessun tipo di rapporto con chi anche cerca di prodigarsi per garantire anche un minimo di terapia. Ora, io non so quante siano le situazioni di questo genere, a sospiro, non ho informazioni di questo tipo perché nessuno me ne sta fornendo, e non so quante siano le situazioni di questo genere che ci sono in strutture per disabili, anche con disabilità diverse, non solo psichiche, in giro per il paese. Però è chiaro che qui abbiamo a che fare con decine di migliaia di soggetti fragili, che sono in questo momento la parte più esposta e meno tutelata del paese, e io credo che un paese non possa permettersi di trattare così dei cittadini, specialmente i cittadini più deboli, perché il paese si definisce proprio nel rapporto con le persone più fragili.
Infatti, diciamo che sicuramente è interessante anche il lavoro che, insomma, ti ringraziamo tantissimo per il tuo articolo che abbiamo, insomma, trovato insomma, per continuare soprattutto in quella zona dell'Italia a tirar fuori quello che sta succedendo, perché sappiamo, appunto, si parla solo dei casi più eclatanti, anche tu lo dici nel tuo articolo, poi, insomma, di tutto quello che succede, delle tante case di assistenza che ci sono sul territorio, insomma, se ne parla molto meno. Ti volevo chiedere come ultima cosa, tu che idee ti sei fatto, nel senso, che cosa è successo poi lì? È vero che non si è capito subito, però voglio dire, circolava anche l'idea del coronavirus già da gennaio, le notizie dalla Cina.
Allora, ad esempio, a Ponte Vico ci sono stati altri decessi collegati a strutture di accoglienza per disabili gestiti da consorzi e cooperative del territorio. A Ponte Vico c'è un grande consorzio che gestisce le strutture per anziani e per disabili anche in altre realtà geografiche della Lombardia, la cooperativa Gabbiano. A Ponte Vico ci sono stati dei decessi anche tra gli ospiti dei centri diurni di questo consorzio, che peraltro è lo stesso consorzio che fornisce servizi domiciliari anche all'interno dell'istituto Cremonesini. Di tutto questo c'è una sostanziale dimenticanza, ma la dimenticanza non è tanto da parte di questi istituti, di queste onlus, di questi consorzi, la dimenticanza è soprattutto a livello generale, a livello regionale, è la dimenticanza di chi gestisce le aziende territoriali della salute, che non dà risposte alle richieste disperate di queste istituzioni che chiedono tamponi, come se avessimo a che fare con cittadini di serie B. Se poi è vero quello che emerge da alcune inchieste anche televisive che sono emerse negli ultimi giorni, cioè che la distribuzione dei tamponi sembra addirittura essere stata limitata per non voler far emergere a livello generale, a livello regionale, la quantità di persone infette e positive che c'erano, e quindi per non fare emergere in tutta la sua gravità la realtà della situazione, significa che c'è stata probabilmente una regia politica per cercare di sminuire l'impatto sul territorio, specialmente in Lombardia, di queste situazioni. Considerate che in Veneto, tanto per non andare a girarci intorno, che è una regione gestita dalla Lega, così come la Lombardia è una regione gestita dalla Lega, una gestione completamente diversa dell'emergenza sembra avere ridotto il numero delle vittime in un rapporto di 6 a 1 rispetto alla Lombardia, per ogni 100.000 abitanti, quindi non con dimensioni diverse, ma con una capacità effettivamente diversa, con i tamponi effettuati a tappeto sul territorio, di gestire subito l'emergenza. Qui questa emergenza è stata voluta nascondere sotto il tappeto, perché evidentemente c'erano interessi politici ed economici che spingevano in questa direzione. Questo non è concepibile in un paese civile.
E non mi sembra che abbiano capito molto.
No, continuano a far finta di nulla. Ora, l'idea finale è quella di introdurre delle app di tracciamento, tra cui anche un'app regionale che la Lombardia sta già cercando di diffondere, come se bastasse un'app di tracciamento per evitare il contagio, come se invece non servisse innanzitutto un sistema a tappeto di tamponi, di controlli, di analisi, come se non servisse soprattutto una sanità pubblica efficiente, in grado di dare risposte di salute a tutti, non soltanto centralizzate negli ospedali, ma anche a livello domiciliare. domiciliare, come se non servisse soprattutto mettere in sicurezza i punti nodali dove l'epidemia è quella che ha fatto il numero maggiore di vittime, quindi proprio gli anziani e i disabili. Questi sono stati trattati come cittadini di serie B o Z.
Nicola, noi ti ringraziamo tantissimo. Ovviamente, insomma, come radio noi ci siamo occupati spesso, insomma, da più di un mese di quello che succede nella provincia di Bergamo, soprattutto nella provincia di Bergamo, quando abbiamo mandato in onda, insomma, diversi appelli alla chiusura, per esempio, delle fabbriche, al fatto che c'erano più morti di quello che veniva detto e via dicendo. Quindi noi ci teniamo molto a questo collegamento con queste province per andare, insomma, a dar voce anche a quello che, appunto, purtroppo in tutti i media esce fuori in maniera così grosso e profondo, più di quanto, insomma, sta emergendo. Quindi noi ti ringraziamo tantissimo. Qualsiasi cosa, il nostro telefono ce l'hai, ci aggiorniamo.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.